Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre con Fabrizio Coppola qui su Radio Popolare. Oggi partiamo da Lou Reed con Dirty Boulevard.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. Room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get him out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the Wilshire, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. Count of three says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah, from the dirty boulevard. I want to fly from the dirty boulevard. I want to fly, 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 fly from the dirty boulevard. I want to fly away. I want to fly, fly, fly away, yeah. I wanna fly, fly, fly away.
E allora, bentornati a Giocare col Fuoco dopo la settimana scorsa che abbiamo mandato in onda lo speciale Tom Waits che avevamo registrato nell'ultima puntata di Giocare col Fuoco Live qui a Milano da Germi. Nel frattempo sono successe un po' di cose, c'è stato il solito divisivo 25 aprile, c'è stata una bellissima manifestazione qui a Milano, molto partecipata. I mezzi di informazione hanno cercato di porre l'attenzione ad alcuni episodi di violenza che si sono verificati. Direi che possiamo tranquillamente non tenerne conto, oppure possiamo tenerne conto partendo dal fatto che ovviamente la composizione dei manifestanti era composita. Io sono assolutamente non violento, sono un obiettore di coscienza, quindi figuratevi se posso mai essere d'accordo con l'utilizzo della violenza, ma non sono questi episodi che tolgono la dignità e il rispetto che deve ottenere una sfilata di popolo così calda, così partecipata, così allegra, gioiosa e pacifica. Per dire di nuovo no alla guerra come strumento di risoluzione delle contese internazionali, no alla guerra come strumento di potere per acquisire terreni e territori. Sì al rispetto per tutti e, già che ci siamo, no ai pro-life nei consultori e insomma sempre tenere alta la guardia sulla legge 194, sui diritti non solo delle donne, ma di tutti gli esseri umani che fanno parte del nostro consesso sociale. Bene, questo è quanto vi dovevo sul 25 aprile, brevemente, che molti ne hanno parlato in maniera anche più interessante e approfondita di me. Siamo partiti da Lou Reed, da quel suo grandioso disco che è New York, Dirty Boulevard, perché proprio è notizia che proprio un paio di giorni fa ci ha lasciati Paul Auster all'età di 77 anni. Era nato nel 1947 a Newark, nel New Jersey, ed è stato un grande cantore della città di New York, delle sue diverse anime. Ricordiamo anche, oltre ai suoi grandi romanzi, i due film tratti da opere da lui scritte, Smoke e Blue in the Face. E mi sembrava giusto omaggiarlo e ringraziarlo leggendo qualcosa da uno dei suoi grandi romanzi, e oggi volevo leggervi qualcosa da una delle sue più grandi opere, la trilogia di New York, che si compone di tre brevi romanzi, Città di vetro, Fantasmi e La stanza chiusa. E io ho questa bella edizione in Audi, nella traduzione di Massimo Bocchiola o Bocchiola. E vorrei leggervi qualcosa dall'ultimo romanzo qui contenuto, che è La stanza chiusa. Questo è un romanzo, questa è una trilogia che gioca molto sull'identità. L'identità dell'autore, l'identità del narratore, l'identità del lettore, l'identità dei vari personaggi. C'è di che farsi venire il mal di testa, ma la prosa di Paul Auster è sempre stata ricchissima e precisissima. La stanza chiusa. Adesso mi sembra che Fanshawe ci sia sempre stato. È lui il luogo dove per me tutto comincia. Senza di lui non credo che saprei chi sono. Quando ci siamo incontrati non sapevamo ancora parlare. Eravamo lattanti che arrancavano carponi fra l'erba. E a 7 anni ci eravamo già punti le dita con uno spillo, proclamandoci fratelli di sangue per la vita. Ogni volta che ripenso alla mia infanzia vedo Fanshawe. Era lui che mi stava vicino. La persona con cui condividevo i miei pensieri e che vedevo appena alzavo gli occhi da me stesso. Ma questo fu molto tempo fa. Siamo cresciuti, abbiamo preso direzioni diverse, ci siamo allontanati. Credo che in questo non ci sia niente di strano. Le nostre vite ci guidano secondo schemi che non possiamo controllare. E con noi non rimane quasi nulla. Le cose muoiono quando noi moriamo. E in verità, moriamo tutti i giorni. A novembre saranno 7 anni che ricevetti una lettera da una donna di nome Sophie Fanshawe. Lei non mi conosce, cominciava, e la prego di scusarmi se le scrivo così, di punto in bianco. Ma la situazione è precipitata e, date le circostanze, non mi resta molta scelta. Si trattava della moglie di Fanshawe. Sapeva che suo marito e io eravamo cresciuti insieme. E sapeva anche che abitavo a New York, avendo letto molti articoli che avevo pubblicato su varie riviste. La spiegazione arrivò nel secondo paragrafo, cruda e senza preamboli. Scriveva che Fanshawe era scomparso e lei non lo vedeva da più di 6 mesi. In tutto quel tempo, non una parola, né il più pallido indizio su dove potesse nascondersi. La polizia non ne aveva trovato traccia. E l'investigatore privato che aveva assunto era tornato a mani vuote. Non c'era niente di sicuro, ma i fatti sembravano inoppugnabili. Probabilmente Fanshawe era morto. Non c'era ragione di credere che sarebbe tornato. Alla luce di tutto ciò, lei aveva bisogno di discutere con me una questione importante e mi chiedeva un colloquio. Questa lettera mi provocò una serie di piccoli traumi. C'erano troppi dati da digerire in una volta sola. Troppe forze mi traevano in diverse direzioni. Fanshawe era improvvisamente ricomparso nella mia vita dal nulla. Ma appena pronunciato il suo nome, era sparito di nuovo. Si era sposato, aveva vissuto a New York e io non avevo saputo più niente di lui. Mi rammaricai egoisticamente che non mi avesse neppure cercato. Una telefonata, una cartolina, un brindisi per ricordare i vecchi tempi non sarebbe stato difficile da organizzare. Ma la colpa era anche mia. Sapevo dove abitava la madre di Fanshawe e se avessi voluto rintracciarlo, avrei potuto facilmente rivolgermi a lei. La realtà era che a Fanshawe avevo rinunciato. La sua vita era finita nel momento in cui avevamo preso strade diverse e ormai apparteneva al mio passato, non al presente. Era un fantasma che mi portavo dentro, una finzione preistorica, qualcosa di non più reale. Cercai di ricordare l'ultima volta che lo avevo visto, ma tutto era confuso. La mia mente vagò per qualche minuto, poi si arrestò di colpo sul giorno della morte di suo padre. Facevamo il liceo, avremmo avuto al massimo 17 anni. Telefonai a Sophie Fanshawe e le dissi che sarei stato felice di vederla appena lo ritenessi opportuno. Ci accordammo per l'indomani e c'era gratitudine nella sua voce, anche se le spiegai che da molto tempo non ricevevo notizie di Fanshawe e non avevo idea di dove fosse. Abitava a Chelsea, in un casermone di mattoni rossi, vecchio e senza ascensore, con scale male illuminate e crepe nell'intonaco dei muri. Salii fino al suo appartamento al quinto piano, accompagnato per le scale da rumori di radio accese, baruffe e sciacquoni di altri inquilini. Mi fermai per riprendere fiato, poi bussai. Un occhio mi guardò dallo spioncino, sentii uno sferragliare di lucchetti e infine mi trovai di fronte Sophie Fanshawe, che teneva con il braccio sinistro un bambino piccolo. Mentre mi sorrideva, invitandomi a entrare, il bambino le tirava i lunghi capelli castani. Lei si sottrasse delicatamente all'assalto, piegando la testa, prese il piccolo con entrambe le mani e lo voltò con la faccia verso di me. «Quello era Ben», disse, «il figlio di Fanshawe, nato da appena 3 mesi e mezzo». Finsi di ammirare il bambino, che agitava le braccia sbavando saliva biancastra giù per il mento, ma ero più interessato a sua madre. Fanshawe era stato fortunato. Quella donna era bellissima. Aveva gli occhi scuri e intelligenti, quasi feroci nella loro fermezza. Magra, di statura non superiore alla media, e con una lentezza nei modi, qualcosa che la rendeva contemporaneamente sensuale e sorvegliata, come se scrutasse il mondo dal cuore di una profonda vigilanza interiore. Nessun uomo avrebbe lasciato una donna simile di sua spontanea volontà, tantomeno mentre stava per dargli un figlio. Su questo non avevo dubbi. Ancor prima di entrare nella casa, fui sicuro che Fanshawe doveva essere morto. Era un appartamentino di 4 stanze, senza corridoio, con pochi mobili. Una stanza era riservata ai libri e a un tavolo da lavoro. Una faceva da soggiorno e le altre 2 da camere da letto. Il luogo era in ordine, dimesso nei dettagli, ma tutto sommato abbastanza accogliente. Se non altro dimostrava che Fanshawe non aveva dedicato la vita a fare soldi. Del resto, io non ero nella condizione di guardare dall'alto in basso quella mediocrità. Il mio appartamento era ancora più buio e streminzito e conoscevo la battaglia mensile per pagare l'affitto. Sophie Fanshawe mi diede una sedia, mi preparò un caffè e sedette sul logoro divanetto azzurro. Con il bambino in grembo mi raccontò la storia della scomparsa di Fanshawe. Si erano conosciuti 3 anni prima a New York. Nel volgere di un mese erano andati a vivere insieme e dopo meno di un anno si erano sposati. Non era facile convivere con Fanshawe, spiegò, ma lei lo amava e nel suo comportamento non aveva mai colto alcun indizio che lui non la ricambiasse. Insieme erano stati felici. Lui non vedeva l'ora che nascesse il bambino, non avevano nessun motivo di risentimento. Un giorno di aprile Fanshawe le aveva detto che avrebbe passato il pomeriggio da sua madre nel New Jersey e non era più tornato. A tarda sera Sophie chiamò la suocera e seppe che Fanshawe non aveva mai compiuto la visita. Era la prima volta che succedeva un fatto simile, ma Sophie decise di non affrettare le conclusioni. Non voleva comportarsi come quelle mogli che cadono nel panico ogni volta che il marito fa tardi, e sapeva che a Fanshawe serviva più spazio vitale che alla maggioranza degli uomini. Decise anche di non fargli domande al suo ritorno. Ma passò una settimana, poi un'altra, e alla fine Sofia andò alla polizia. Come si aspettava, non si gettarono a capofitto sul suo caso. Senza nessun indizio di reato non potevano fare molto. In fin dei conti, tutti i giorni ci sono mariti che abbandonano le mogli e in genere non desiderano essere rintracciati. La polizia eseguì le indagini dovute senza scoprire nulla e alla fine le consigliarono di rivolgersi a un investigatore privato. Con l'aiuto della suocera, che si offrì di pagare le spese, ingaggiò un uomo di nome Quinn. Quinn lavorò alacremente al caso per 5 o 6 settimane, ma alla fine rassegnò l'incarico non volendo farle sprecare altro denaro. Le riferì che con tutta probabilità Fanshawe si trovava ancora nel paese, ma non sapeva se era vivo o morto. Quinn non era un cialtrone. A Sofia era sembrato comprensivo e sinceramente intenzionato a rendersi utile. E l'ultima volta che le fece rapporto, capì che la sua diagnosi non si poteva discutere. Non c'era niente da fare. Se Fanshawe avesse deciso di lasciarla, non sarebbe svenito senza una parola. Non era da lui eludere la verità, sfuggire ai confronti spiacevoli. Perciò la sua scomparsa poteva solamente significare che era stato colpito da una tremenda disgrazia. Malgrado tutto, Sophie continuò a sperare che accadesse qualcosa. Aveva letto di casi di amnesia e per qualche tempo si aggrappò a questa ipotesi disperata. Il pensiero di Fanshawe, che si aggirava incerto chissà dove, ignaro della propria identità, depredato della propria vita ma vivo almeno, e forse prossimo a ritornare in sé da un momento all'altro. Passarono altre settimane e cominciò ad avvicinarsi il termine della gravidanza. Il bambino doveva nascere entro 2 mesi, quindi poteva succedere in qualsiasi momento. E a poco il figlio non ancora nato cominciò ad assorbire tutti i suoi pensieri, come se dentro di lei non avesse più posto per Fanshawe. Tali furono le parole che usò per descrivere quello che provava, niente più posto dentro di lei. E proseguì spiegando che questo probabilmente dimostrava, malgrado tutto, il suo astio nei confronti di Fanshawe. Astio perché l'aveva abbandonata, anche se non era stata colpa sua. Questa ammissione mi sembrò brutalmente onesta. Non avevo mai sentito nessuno parlare in quel modo dei propri sentimenti personali, così crudamente, senza ricorrere ai convenzionali eufemismi. E ora capisco che già quel primo giorno ero scivolato in una voragine, che cadevo verso un luogo dove non ero mai stato prima. Un mattino, continuò Sophie, al risveglio dopo una notte agitata, aveva compreso che Fanshawe non sarebbe tornato. Fu una verità subitanea e assoluta, da non porre mai più in discussione. Allora aveva pianto e aveva continuato a piangere per una settimana, deplorando Fanshawe come se fosse morto. All'esaurirsi delle lacrime, però, non provava più nessun rimpianto. Stabilì che Fanshawe era stato elargito solo per alcuni anni, ecco tutto. Ora bisognava pensare al bambino, era la sola cosa che importasse veramente. Sapeva che potevano sembrare parole retoriche, ma in realtà aveva continuato a vivere sulla loro falsa riga ed era questo che le rendeva ancora possibile la vita. Le feci una serie di domande, a ognuna delle quali rispose con calma e determinazione, come sforzandosi di evitare che le risposte fossero influenzate dai suoi sentimenti. Per esempio, come erano vissuti, che lavoro faceva Fanshawe e cosa gli era successo negli anni in cui lo avevo perso di vista. Il bambino cominciò ad agitarsi sul divano e senza interrompere la conversazione, Sophie si sbottonò la camicetta e lo allattò, prima da un seno e poi dall'altro. Spiegò che non aveva notizie certe sugli anni antecedenti al suo primo incontro con Fanshawe. Le risultava che avesse abbandonato il college dopo 2 anni, ottenendo un rinvio del servizio di leva e finendo per un certo periodo a lavorare su una nave, non sapeva esattamente di che genere. Forse una petroliera o un mercantile. Successivamente era vissuto qualche anno in Francia, prima a Parigi, poi nel sud, dove aveva fatto il custode di una fattoria. ma non avrebbe potuto giurarlo, dato che Fanshawe non aveva mai parlato molto del passato. All'epoca in cui si erano conosciuti era tornato in America al massimo da 8 o 10 mesi. Avevano letteralmente sbattuto l'una contro l'altro. Erano tutti e due nell'entrata di una libreria di Manhattan, in un umido pomeriggio di domenica, a guardare dalla vetrina in attesa che spiovesse. Quello era stato il principio, e da quel giorno, al giorno in cui Fanshawe era scomparso, avevano passato quasi ogni momento insieme. Spiegò che Fanshawe non aveva mai avuto un'occupazione fissa, niente che si potesse definire un vero lavoro. Il denaro per lui non contava granché e cercava di pensarci il meno possibile. Prima di conoscere Sophie, aveva fatto ogni sorta di mestiere. Era stato in marina mercantile, aveva lavorato in un magazzino, dato lezioni private, fatto il ghostwriter, il cameriere, l'imbianchino, il facchino per una ditta di traslochi. Tutti lavoratori temporanei, e appena guadagnava abbastanza da mantenersi per qualche mese, si licenziava. Per esempio, quando lui e Sophie erano andati a vivere insieme, Fanshawe non lavorava affatto. Lei insegnava musica in una scuola privata e il suo stipendio bastava a mantenerli tutti e due. Naturalmente dovevano fare economie, ma c'era sempre cibo sulla tavola e nessuno dei due si lamentava. Non la interruppi. Mi sembrava chiaro che questo resoconto era solo un preambolo, un insieme di dettagli da evadere prima di venire al dunque. Qualsiasi cosa Fanshawe avesse fatto della propria vita, c'entrava poco con quella lista di occupazioni saltuarie. Lo capii subito, prima che cominciassimo la discussione. In fin dei conti non stavamo parlando di uno qualunque. Si trattava di Fanshawe, e il nostro passato non era così remoto da avermelo fatto dimenticare. Sophie sorrise quando si accorse che la prevenivo, che sapevo già il seguito. Credo che si aspettasse di trovare riscontro, e credo che il mio atteggiamento abbia confermato le sue speranze, cancellando eventuali dubbi sull'opportunità di quel colloquio. Io ero al corrente, senza bisogno di troppe spiegazioni, e ciò mi dava il diritto di trovarmi lì, di ascoltare quello che aveva da dire. Continuò a scrivere, dissi. Diventò uno scrittore, vero? Sophie annuì. Avevo ragione, in parte almeno. Mi stupii però di non averne mai sentito parlare. Se Fanshawe era uno scrittore, avrei dovuto imbattermi nel suo nome, da qualche parte. Essere informato su questi argomenti era il mio mestiere. E mi sembrava difficile che mi potesse essere sfuggito proprio Fanshawe. Chissà, forse non era riuscito a trovare un editore. Era l'unica spiegazione logica. No, disse Sophie, la faccenda era più complicata. Non aveva mai tentato di pubblicare nulla. Dapprima, quando era molto giovane, era troppo timido per divulgare i suoi scritti, temendo che non fossero abbastanza buoni. Ma anche in seguito, dopo aver preso più fiducia in se stesso, si rese conto che preferiva rimanere nell'ombra. Andare in cerca di un editore lo avrebbe distratto, le diceva, e dovendo scegliere, preferiva di gran lunga dedicare il proprio tempo alla scrittura, il lavoro vero. Sophie era seccata da quell'indifferenza, ma ogni volta che lo spronava lui scrollava le spalle. Non c'era fretta, presto o tardi avrebbe trovato il tempo di occuparsene. A dire il vero, un paio di volte Sophie aveva pensato di prendere l'iniziativa e di spedire di nascosto un manoscritto a un editore, ma non attuò mai quel progetto. In un matrimonio ci sono delle regole che non vanno violate, e per criticabile che fosse l'atteggiamento del marito, non aveva altra scelta che assecondarlo. C'era una quantità imponente di scritti, spiegò, e le veniva da impazzire all'idea che restasse lì, chiusa in un cassetto. Ma Fanshawe meritava la sua lealtà, e lei si sforzò sempre di non dire nulla. Un giorno, 3 o 4 mesi prima di scomparire, Fanshawe le offrì un compromesso, promettendole solennemente che entro un anno si sarebbe dato da fare, e aggiungendo, a prova della sua sincerità, che se per qualsiasi ragione non fosse riuscito a mantenere l'impegno, lei avrebbe dovuto consegnare a me tutti i suoi manoscritti e lasciarli a mia disposizione. Io sarei stato il custode della sua opera, spiegò, e stava a me deciderne la sorte. Se l'avessi ritenuta degna di pubblicazione, lui avrebbe accettato il mio giudizio. Aggiunse inoltre che se nel frattempo gli fosse capitato qualcosa, lei avrebbe dovuto consegnarmi immediatamente i manoscritti, delegandomi qualunque iniziativa. Fermo restando che se le sue opere si fossero rivelate remunerative, a me sarebbe toccato il 25% dei diritti. Se invece avessi giudicato i suoi scritti inadeguati, avrei dovuto restituire i manoscritti a Sophie, che li avrebbe distrutti dalla prima all'ultima pagina. Sophie raccontò che quelle dichiarazioni l'avevano sbalordita e si era trattenuta a stento dal deridere Fanshawe per la loro solennità. Tanta gravità era in contraddizione con il carattere di lui e pensò che forse dipendeva dalla sua gravidanza. Forse l'idea della paternità lo aveva responsabilizzato, guarendolo dalle sue stranezze. Forse era così deciso a dimostrarsi bene intenzionato che aveva esagerato nei toni. Qualunque fosse il motivo, si rallegrò di quel nuovo atteggiamento. Con l'avanzare della gravidanza, cominciò persino a sognare segretamente che Fanshawe avesse successo, così lei avrebbe potuto smettere di lavorare e allevare il bambino senza preoccupazioni finanziarie. Naturalmente poi tutto era andato male, e nello stravolgimento seguito alla scomparsa di Fanshawe, si era dimenticata quasi subito dei suoi scritti. In seguito, diradatosi il polverone, si era rifiutata di eseguire le sue istruzioni, nel timore che se lo avesse fatto avrebbe pregiudicato ogni speranza di rivederlo. Ma alla fine si era arresa, sapendo di dover rispettare le volontà del marito. Ecco perché mi aveva scritto. Ed ecco perché adesso ero seduto davanti a lei. Quanto a me, non sapevo cosa rispondere. La proposta mi aveva colto impreparato. E per un minuto o due restai senza parole, a confrontarmi con il peso immane che mi era stato gettato sulle braccia. A quanto ne sapevo, non c'era una ragione al mondo perché Fanshawe scegliesse proprio me. Non lo vedevo da più di 10 anni e quasi mi sorpresi nel sentire che si ricordava ancora di me. Come poteva aspettarsi che accettassi una simile responsabilità? Ergermi a giudice di un uomo e decidere se la sua vita era stata degna di essere vissuta? Sophie tentò di spiegarmi. Era vero che Fanshawe aveva rinunciato ai contatti, ma spesso le aveva parlato di me, e ogni volta che faceva il mio nome era per descrivermi come il suo migliore amico, l'unico vero amico che avesse mai avuto.
Jackie's heels are stacked. Billy's got cleats on his boots. Together they're gonna boogaloo down Broadway and come back home with them. It's midnight in Manhattan. This is no time to get cute. It's a mad dog's promenade. So walk tall. Baby, don't walk at all. Fish lady, oh fish lady, she bakes them tenement walls. She won't take corner boys. They got no money, and they're so. I said, hey, babe, I'm easy. Want to take my hand, walk with me down Broadway. Oh, mama, take my arm and move with me down Broadway, yeah. Shake it away, so shake away the street life, shake away the city life, and hook up to the train. Oh, hook up to the night train. Hook it up, hook up to the, hook up to the train. But I know she won't touch the train. She turns, this boy will be gone. So long. Sometimes you just gotta walk on. Any deeper blue you'd be playing in your grave. Save your notes. Don't spend them on the blues board. Save your notes. Don't spend them on the darling you. Sing a trash can. Listen to your junk man. Oh, listen to your junk man. Listen to your junk man. Oh, listen to your junk man. He's satin, walking down the avenue.
Siete sempre a Giocare col Fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola e ho pensato di salutare il grande Paul Auster con l'opera di un altro grande. Questa era New York City Serenade di Springsteen, che racconta molto bene la New York in cui Paul Auster ha lavorato, vissuto e che tanto ha amato. Va bene, adesso nella seconda parte di questa puntata di oggi di Giocare col Fuoco vorrei leggervi qualcosa e parlarvi di un altro libro e di una grande autrice di cui mi sono perdutamente innamorato quando è uscito il primo libro, il suo esordio qui in Italia, Olive Kitteridge, che è il libro di cui vi parlerò oggi. Ed è un grande affresco su una piccola comunità del Maine, un grande romanzo americano, ci sono tutti i grandi temi, e soprattutto la Strauss ha una prosa che sembra sempre portarti fuori strada, nel senso che è in grado di descrivere minuziosamente i paesaggi, le macchine, le case, e poi dopo con una zampata fa filtrare il male o il dolore o l'inaspettato che c'è nelle vite dei suoi personaggi e anche in quella di ciascuno di noi. Elizabeth Strout, Olive Kitteridge, nell'edizione Fazzi, nella traduzione di Silvia Castoldi. Il Risguardo dice: in un angolo del continente nordamericano c'è Crosby, nel Maine. Un luogo senza importanza che tuttavia, grazie alla sottile lama dello sguardo della Strout, diviene lo specchio di un mondo più ampio. Perché in questo piccolo villaggio, affacciato sull'Oceano Atlantico, c'è una donna che regge i fili delle storie e delle vite di tutti i suoi concittadini, è Olive Kitteridge, un'insegnante in pensione che con implacabile intelligenza critica osserva i segni del tempo moltiplicarsi intorno a lei, tanto che poco o nulla le sfugge dell'animo di chi le sta accanto. Bene. E allora, andiamo a leggere. Farmacia. Per molti anni Henry Kitteridge era stato farmacista nella città vicina e ogni mattina guidava attraverso strade piene di neve, oppure fradice di pioggia, oppure dove d'estate i lamponi selvatici protendevano i loro germogli novelli dai cespugli lungo l'ultimo tratto della cittadina, prima di svoltare nella strada più larga che portava alla farmacia. Ormai in pensione, si sveglia ancora presto e ricorda come le mattine fossero sempre stato il suo momento preferito, come se il mondo fosse il suo segreto. Gli pneumatici che rombavano sommessi sotto di lui, nella luce che filtrava attraverso la nebbia mattutina, il breve spettacolo della baia in lontananza sulla destra, e poi i pini, alti e sottili. Guidava quasi sempre con un finestrino un poco aperto perché amava l'odore dei pini e della densa aria salmastra, ed inverno quello del gelo. La farmacia era un piccolo edificio a due piani adiacente a un altro fabbricato che ospitava un negozio di ferramenta e un piccolo drugstore. Ogni mattina Henry parcheggiava sul retro accanto ai grossi bidoni di metallo e poi entrava per la porta posteriore e si aggirava per il negozio ad accendere le luci, azionare il termostato oppure se era estate i ventilatori. Poi apriva la cassaforte, metteva il denaro nel registratore di cassa, apriva la porta sul davanti, si lavava le mani e indossava il camice bianco. Il rituale era piacevole, come se il vecchio negozio, con i suoi scaffali coperti da dentifrici, vitamine, cosmetici, fermagli per capelli e perfino aghi da cucito e biglietti di auguri, senza contare le borse dell'acqua calda di gomma rossa e le perette per i clisteri, fosse una persona solida, autonoma e affidabile. E qualunque evento spiacevole si fosse verificato in famiglia, qualunque disagio per il fatto che la moglie si alzava spesso dal letto nel cuore della notte e vagava per casa, tutto questo svaniva come una linea di costa mentre Henry si aggirava nell'ambiente sicuro della sua farmacia. Sul retro del locale, accanto ai cassetti e alle file di pillole, Henry era allegro quando il telefono squillava, quando la signora Merriman veniva a comprare la medicina per l'ipertensione, o il vecchio Cliff Mott la sua digitalina, o anche quando preparava il tranquillante per Rachel Jones, il cui marito era scappato la notte in cui era nato il loro bambino. Ascoltare faceva parte della natura di Henry e molte volte nel corso della settimana gli capitava di ripetere «Dio mio, sono così dispiaciuto» oppure «Ma guarda, non è incredibile». Dentro di sé soffriva della silenziosa tensione di un uomo che per due volte nella sua infanzia aveva assistito agli esaurimenti nervosi della madre, la quale per il resto gli aveva sempre voluto un bene esasperato. Perciò, se come di rado accadeva un cliente era infastidito per via del prezzo o irritato dalla scarsa qualità di una benda o di una borsa del ghiaccio, faceva il possibile per rimediare con rapidità. La signora Granger aveva lavorato presso di lui per molti anni. Il marito era un pescatore di aragoste e la donna sembrava portare con sé la brezza gelida del mare aperto e non era particolarmente ansiosa di compiacere un cliente diffidente. Mentre compilava le ricette, Henry era costretto a tendere l'orecchio per assicurarsi che la signora Granger non fosse alla cassa a respingere un reclamo. Più di una volta aveva provato la stessa sensazione mentre si assicurava che la moglie, Olive, non se la prendesse troppo con Christopher per via dei compiti, o perché non aveva sbrigato le faccende di casa. Un continuo fluttuare dell'attenzione e il bisogno di accontentare tutti. Quando avvertiva un tono brusco nella voce della signora Granger, Henry abbandonava la sua postazione sul retro, andava al centro del negozio e parlava di persona col cliente. Per il resto la signora Granger svolgeva bene il suo lavoro. Henry apprezzava il fatto che non fosse una chiacchierona, tenesse alla perfezione l'inventario e non si desse quasi mai malata. Quando una notte morì nel sonno, Henry rimase esterrefatto e si sentì vagamente responsabile, come se dopo aver lavorato al suo fianco per tanti anni non si fosse accorto di eventuali sintomi da lei mostrati che lui, con le sue pillole, sciroppi e siringhe, avrebbe potuto alleviare. «Un topo», disse sua moglie quando assunse la ragazza nuova. «Sembra davvero un topo». Denise Thibaudot aveva guance rotonde e occhi piccoli che sbirciavano oltre gli occhiali dalla montatura marrone. «Ma è un bel topolino», rispose Henry. «Un topolino intelligente». «È impossibile che una persona incapace di tenere le spalle dritte sia intelligente», rispose Olive. In effetti, le spalle strette di Denise erano incurvate in avanti, come nell'atto di chiedere scusa. Aveva 22 anni ed era appena uscita dall'Università Statale del Vermont. Anche suo marito si chiamava Henry, e quando conobbe Henry Thibaudot, Henry Kitteridge rimase colpito da quella che gli parve un'inconsapevole eccellenza. Il giovanotto era robusto e aveva lineamenti marcati, e una luce negli occhi che sembrava conferire un baluginante splendore al suo volto onesto e ordinario. Faceva l'idraulico e lavorava nell'impresa dello zio. Lui e Denise erano sposati da un anno. «Non è che muoia dalla voglia», disse Olive quando Henry le propose di invitare la giovane coppia per cena. Henry lasciò cadere la cosa. In quel periodo suo figlio, che ancora non mostrava fisicamente i segni dell'adolescenza, era caduto preda di un broncio improvviso e ostinato. Il suo umore era come un veleno che si spandeva nell'aria. Olive sembrava altrettanto cambiata e mutevole di Christopher, e tra i due scoppiavano violenti litigi che si trasformavano all'improvviso in una cortina di intimità silenziosa di fronte alla quale Henry, ignaro e stupefatto, si ritrovava invariabilmente escluso. Ma alla fine di una giornata estiva, fermo nel parcheggio sul retro, mentre parlava con Denise ed Henry Thibaudot e il sole si coricava dietro gli abeti rossi, Henry Kitteridge avvertì un tale desiderio di trovarsi in presenza di quella giovane coppia, dei loro visi rivolti verso di lui, esitanti eppure pieni di interesse, mentre ricordavo i suoi giorni all'università tanti anni prima, che disse «Sentite, io e Olive vi vogliamo a cena una di queste sere». Guidò verso casa, superò gli alti pini, il breve spettacolo della baia, e pensò ai Thibaudot che procedevano nella direzione opposta, verso la loro roulotte alla periferia della cittadina. si immaginò la roulotte, linda e accogliente, perché Denise era una personcina ordinata, e li vide con la mente mentre si raccontavano gli eventi della giornata. Denise avrebbe detto: «È un capo con cui è facile lavorare», ed Henry gli avrebbe risposto: «A me è molto simpatico». Entrò nel vialetto di casa sua, che non era tanto un vialetto quanto un appezzamento di prato in cima alla collina, e vide Olive in giardino. «Ciao Olive», le disse avvicinandosi. Voleva abbracciarla, ma c'era in lei una cupezza che sembrava stazionarle accanto come un conoscente che non voleva andarsene. Le disse che i Thibodeau sarebbero venuti a cena. «Mi sembra doveroso», aggiunse. Olive si asciugò il sudore dal labbro superiore e si voltò per strappare un ciuffo d'erba cipollina. «Agli ordini, signor presidente», rispose. «Dia pure le disposizioni alla cuoca». Il venerdì sera la coppia lo seguì fino a casa e il giovane Henry strinse la mano a Olive. «Che bella casa», disse. «Con un bel panorama sull'acqua. Il signor Kitteridge mi ha detto che l'avete costruita insieme. In effetti è vero». Christopher sedeva a un lato del tavolo, con le spalle curve in una goffa posa adolescenziale, e non rispose quando Henry Thibodeau gli chiese se praticava sport al liceo. Henry Kitteridge sentì sbocciare in lui un'ira inaspettata. Aveva voglia di gridare contro il figlio, le cui cattive maniere, lo sentiva, rivelavano un elemento sgradevole che non ci si aspettava di trovare in casa Kitteridge. «Lavorando in una farmacia si vengono a sapere i segreti di tutti in città», disse Olive a Denise, mettendole davanti un piatto di fagioli al forno. Poi si sedette di fronte a lei e le porse una bottiglia di ketchup. «Bisogna imparare a tenere la bocca chiusa, ma non mi pare che tu abbia problemi». «Denise lo sa», replicò Henry Kitteridge. «Ma certo», aggiunse il marito di Denise, «nessuno è più affidabile di lei». «Ti credo», rispose Henry, passandogli il cesto del pane. «Per favore, chiamami Henry, è uno dei miei nomi preferiti». Denise rise silenziosamente. Henry si rese conto di esserle simpatico. Christopher si ingobbì ancora di più sulla sedia. I genitori di Henry Thibodeau abitavano in una fattoria nell'entroterra, perciò i due Henry parlarono di raccolti, di fagioli, del Gran Turco che quell'estate non era dolce come al solito perché era piovuto poco, e di come far crescere una bella aiuola di asparagi. «Per l'amor del cielo!» esclamò Olive quando, nel passare la bottiglia del ketchup all'uomo più giovane, Henry Kitteridge la rovesciò e la salsa ne sgorgò come sangue addensato rivensandosi sul tavolo di quercia. Nel tentativo di raddrizzare la bottiglia, Henry la fece oscillare in equilibrio instabile e il ketchup gli ricadde sulle dita, schizzandogli la camicia bianca. «Lascia stare», ordinò Olive alzandosi. «Per l'amor del cielo, Henry, lascia stare!» Ed Henry Thibodeau, forse nell'udire il proprio nome proferito in tono così tagliente, ricadde sulla sedia con aria abbattuta. «Perbacco, che pasticcio ho combinato», disse Henry Kitteridge. Per dessert ricevettero tutti una scodella azzurra, al centro della quale nuotava una cucchiaiata di gelato alla vaniglia. «La vaniglia è il mio gusto preferito», disse Denise. «Davvero?» esclamò Olive. «Anche il mio», disse Henry Kitteridge. Bene, questa era Elizabeth Strout con la sua Olive Kitteridge. Io ce l'ho in una edizione di Fazzi Editore, tradotto da Silvia Castoldi. Come immaginerete, stiamo correndo verso la fine della puntata odierna di Giocare col Fuoco e io, come d'abitudine, vorrei prendermi questo spazio finale per raccontarvi i miei prossimi appuntamenti. E cominciamo proprio da martedì prossimo, che è il 7 maggio, qui a Milano, in un posto che si chiama Specie di Spazi, in via privata Atene, un piccolo circolo culturale. Ci sarà l'ultimo appuntamento di questo primo ciclo di incontri, L'utilità della poesia, in cui vi leggo e vi racconto e cerco di introdurre al mondo della poesia possibilmente persone che sono un po' a digiuno e che vogliono avvicinarsi a questo mondo, di cui non bisogna aver timore, anzi, perché è un mondo che può rivelare numerose e inaspettate grazie anche per la vita di tutti i giorni. e sui miei social ci sono tutte le informazioni per prenotarsi e per registrarsi. L'ultimo appuntamento è martedì 7 maggio. Mentre invece la settimana dopo, il 15, ci sarà un altro ultimo appuntamento, che è l'ultima puntata di Giocare col Fuoco Live da Germi di quest'anno. Mi sembra che questo esperimento che ho voluto lanciare quest'anno sia andato decisamente bene. Io sono molto contento, ho visto un sacco di persone che si sono appassionate a questo format e sono venute a tutte le puntate e poi diverse altre presenze sporadiche. Però devo dire che questo primo anno di Giocare col Fuoco Live è stato per me particolarmente soddisfacente ed è come dire, un modo anche per farlo insieme a voi, per farlo con voi questo programma, no? E per festeggiare degnamente la fine di questo primo anno ho pensato di scomodare niente meno che un premio Nobel della letteratura, assai discusso. Sto parlando di Sua Maestà Bob Dylan, quindi sto mettendo insieme una puntata speciale dedicata a Bob Dylan. Non è facile, come immaginerete, perché con tutto quello che ha scritto e cantato quell'uomo non sarà facile arrivare a 56 minuti, che è la durata della trasmissione, ma ci proveremo. Quindi se volete venire, anche in questo caso trovate online tutte le informazioni. Se volete venire, prenotatevi per tempo, ve lo dico sempre, perché da Germi non ci sono tantissimi posti, quindi prenotatevi per tempo. Per chi vorrà, ci vediamo lì. E poi invece vi aggiorno anche sui prossimi appuntamenti dei miei percorsi americani, che sono questo book club di lettura, come immaginerete dal titolo, che è dedicato alla letteratura americana. Nell'ultimo appuntamento abbiamo parlato e vi ho fatto leggere Amatissima di Toni Morrison, un libro che ha colpito molti di voi, come ha colpito me la prima volta che l'ho letto. E invece i prossimi appuntamenti, che sono il 20 maggio online su Zoom per chi non vive a Milano e il 21 martedì da 1 in Piazza Napoli qui a Milano, sempre alle 19.30, parleremo del libro da cui vi ho appena letto qualcosa, proprio di Olive Kitteridge di Elizabeth Strout, che è un grande affresco di questa piccola comunità nel Maine. Quindi per chi vorrà ci vediamo lì. E adesso non mi resta che salutarvi e ringraziarvi come al solito per l'ascolto, ringraziarvi per i messaggi che mi inviate. Continuate a farlo, perché come vi dico sempre mi fa molto piacere stabilire un canale di comunicazione con voi. E vi do quindi appuntamento a domenica prossima per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. E ovviamente adesso non potevamo che chiudere con il già citato Bob Dylan, Just Like a Woman. Buona domenica. From her curls, she takes just like a woman. Yes, yeah, she does. She makes love just like a woman. Yes, yeah, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was rain from the first, and I was dying there of thirst, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here.
Yes, I believe.